Buonasera a tutti con il GR delle 20. Iniziamo subito con il sommario. Dagli esteri, dalla Siria, Sarkozy attacca Assad, scusate, e gli USA chiedono l'intervento dell'ONU. Andiamo a Budapest dove vi è stata una manifestazione contro il governo di destra, e poi passiamo in Israele dove una donna antiortodossa denuncia delle minacce e delle violenze subite dagli ortodossi. E infine andiamo in Egitto dove è stata chiesta la pena di morte per Mubarak. Interni. Le pensioni, obbligo, apertura conto. A Bari si suicida un anziano e leggeremo anche un dossier sui suicidi dall'inizio della crisi. Passeremo poi alla notizia sulla tassa della tassa sul permesso di soggiorno. Passeremo poi a Brescia dove vi sono state stamattina all'alba delle perquisizioni nelle case di alcuni compagni. E infine andremo a guardare un po' lo sciopero selvaggio Fincantieri da Genova a Palermo. Allora sì, andiamo quindi in Siria dove abbiamo detto Sarkozy attacca Assad intimandogli di lasciare il governo e la Casa Bianca chiede l'intervento dell'ONU. Parigi e Washington alzano quindi il tiro contro il regime di Bashar al-Assad. Il presidente deve lasciare il potere, lasciare che il suo popolo decida liberamente il suo destino perché i suoi massacri hanno provocato la rivolta, dice il presidente francese Nicolas Sarkozy, intervenuto nel corso di una visita nella scuola navale di Lanvoc-Poulmic. Scusate, ma non so il francese, quindi non so la pronuncia. La comunità internazionale deve assumersi le sue responsabilità, continua poi Sarkozy, denunciando una repressione crudele, e deve garantire che gli osservatori della Lega Araba abbiano tutti i mezzi e le libertà per svolgere correttamente il loro lavoro. Per la Casa Bianca invece ormai naturalmente largamente è giunto il tempo di un intervento dell'ONU contro il regime in Siria. Damasco non ha rispettato le richieste della Lega Araba che ha inviato osservatori nel paese per mettere fine alla sanguinosa repressione delle manifestazioni di protesta contro il presidente. La repressione infatti in Siria non si ferma, i carri armati dell'esercito siriano sono ancora nelle città del paese e non si sono ritirati. Gli attivisti siriani hanno postato su internet una serie di video che confermano la presenza dei veicoli militari nella città di Homs. Questa è la risposta a Nabil al-Arabi, dichiara un attivista del video. Dalla mattina le forze del governo di Damasco stanno sparando ai residenti, denunciano così gli oppositori. Secondo l'osservatorio dei diritti umani nella provincia di Dera, nella parte sud della Siria, disertori dell'esercito siriano avrebbero ucciso almeno 18 uomini delle forze di sicurezza del presidente Bashar al-Assad. L'esercito libero siriano, sigla che dice di riunire migliaia di disertori, aveva lo scorso 26 dicembre annunciato la sospensione di tutte le azioni ostili nei confronti delle forze del regime, tranne nei casi legittima difesa. Continua quindi anche la guerra di logoramento nelle città ribelli. Da diverse settimane molte città della Siria sono colpite da interruzioni nei rifornimenti elettrici. Le autorità hanno puntato il dito contro le bande terroristiche, ma naturalmente secondo gli attivisti i blackout sono opera del regime che così intende punire le città epicentro della rivolta.
Arriva invece da Budapest la notizia che ieri erano in 100.000 per difendere la democrazia contro la nuova Costituzione nazional-clericale e le leggi liberticide del regime di Viktor Orbán. Censurata dai mezzi di informazione pubblici ungheresi, ma rilanciata con forza su internet dai media liberi e dai grandi media mondiali, è stata la più grande manifestazione contro il premier autocratico e il governo di destra nazionale. I dimostranti hanno pacificamente occupato il cuore della capitale, tra la piazza Octogon e il teatro dell'Opera, dove il regime ha inscenato la sua cerimonia per la nuova Costituzione. Orbán, traditore della patria, vatten, era lo slogan che gridavano i dimostranti e con una chiara richiesta d'aiuto hanno intonato lode alla gioia della nonna di Beethoven, cioè l'inno europeo. Orbán e tutto il governo degli gli ospiti alla cerimonia sono stati così costretti ad entrare nell'opera per uscirne da un lato, da un ingresso laterale. E oggi molti ex dissidenti sotto il comunismo hanno pubblicato un appello per la libertà uscito sul Financial Times. Intanto la politica economica autarchica del governo mette in pericolo il credito del Fondo Monetario Internazionale, senza il quale l'Ungheria rischia di andare in default.
Andiamo adesso in Israele, dove la donna anti-ortodossi denuncia, ha ricevuto diverse minacce di morte. Tania Rosenblit, la donna israeliana che si rifiutò di obbedire agli ordini di un ultra-ortodosso a bordo di un autobus, ha denunciato alla polizia di aver ricevuto varie minacce di morte via telefono, email e Facebook. Il fatto era avvenuto qualche settimana fa a bordo di un autobus pubblico. La donna si era seduta vicino all'autista per avere informazioni dove scendere, ma questo non andava bene ad un uomo ultraortodosso che pretendeva che si sedesse nel fondo del bus per mantenere la separazione tra uomini e donne. La donna naturalmente si rifiutò. Il rifiuto ha avuto molto eco in Israele, dove la donna ormai è conosciuta come la Rosa Parks israeliana, la signora afroamericana che nel 1955 rifiutò di lasciare il posto sull'autobus ad un bianco. Infatti gli ultraortodossi stanno adesso cercando di imporre una segregazione fra i sessi a bordo degli autobus pubblici da loro usati, che crea forti attriti con i laici e le donne che hanno una loro dignità.
Passiamo adesso in Egitto, dove è stata chiesta la pena di morte per Mubarak. La procura del Cairo chiede all'ex presidente egiziano che l'ex presidente egiziano sia giustiziato per aver ordinato di sparare e uccidere i manifestanti durante le rivolte iniziate il 25 gennaio del 2011. Assieme all'ex presidente è stata chiesta la pena capitale anche per l'ex ministro degli interni Habib al-Hadi e per sei funzionari di polizia. Mubarak, 83 anni, ha mantenuto per 30 anni saldo nelle sue mani il potere, accumulando ingenti ricchezze. La richiesta della più dura delle punizioni era comunque attesa e secondo la procura egli non diede l'ordine di uccidere ma non impedì al suo ministro degli interni di far sparare alla folla e non lo destituì una volta conosciuti i fatti. A conferma di questa versione, le prove portate dalla testimonianza di altri gradi delle gerarchie del ministro degli interni. Passiamo adesso all'Italia. Arriva la notizia del presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, che ha spiegato che la campagna dell'INPS contro l'uso del contante è legata alla semplificazione dei pagamenti delle pensioni, ma soprattutto alla sicurezza dei pensionati. Dice che l'uso del contante è rischioso per i pensionati stessi e che nel 2011 i furti negli uffici postali sono aumentati del 17% rispetto al 2010. Adubsef invece dice che ancora una volta denuncia, anzi, una violenza inaudita sui pensionati trattati come feroci evasori e costretti ad aprire conti correnti bancari o postali per ingrassare i signori banchieri. La menassa di un'informazione molto attenta a non disturbare il governo di oligarchici tecnocratici è ottimata da un prodotto in cui la crisi la addossa con maggiori tasse e ulteriori balzelli. Io questa non la dico.
riguardo appunto a pensioni e pensionati, a Bari è successa una, da Bari viene questa brutta notizia, un pensionato si è gettato al balcone di casa sua ieri dopo la richiesta dell'INPS di restituire 5.000 euro. L'uomo aveva 74 anni e aveva lavorato tutta la vita tra Germania, Olanda e Bari. Viveva con una pensione sociale di 450 euro e una seconda da 250 maturata durante il suo periodo di lavoro all'estero. In tutto erano 700 euro, sì, scusa. Alcune settimane fa poi è arrivata una comunicazione dell'INPS che gli diceva che secondo un errore di calcolo l'uomo doveva restituire 5.000 euro. Al pensionato è stata proposta una rateizzazione del debito a 50 euro al mese, una cifra comunque impossibile da pagare. Il pensionato quindi perde il sonno, sta male, forse cade in depressione. Il suo medico curante gli prescrive dei tranquillanti per aiutarlo a dormire la notte, ma ciò non basta. Quel debito con l'INPS se lo ossessiona e pone fine alla sua vita, così decide di suicidarsi. Alleghiamo a questa notizia anche un dossier che appunto riguarda i suicidi, il boom legato alla crisi, ogni giorno un caso fra i disoccupati. La prima ondata della crisi economica, col suo carico di effetti sul lavoro, ha provocato un suicidio al giorno tra i disoccupati italiani. Il dato tragico è certificato dall'indagine condotta da EURES, Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, e intitolata brutalmente il suicidio in Italia ai tempi della crisi. L'incremento registrato ha riguardato sia la popolazione femminile ma soprattutto quella maschile. Ciò che secondo EURES ha caratterizzato il fenomeno nel 2009 è stata proprio la sua forte interdipendenza con la crisi economica e occupazionale. A dirlo infatti sono stati i numeri: 357 i suicidi compiuti dai disoccupati dall'anno 2009. Un ulteriore indicatore del rapporto diretto tra il boom del fenomeno e la crisi è rappresentato dal numero dei suicidi per ragioni economiche, che ha raggiunto proprio nel 2009 il valore più alto degli ultimi decenni. Dal punto di vista sociale, invece, il suicidio si conferma come un fenomeno decisamente più diffuso tra le fasce della popolazione anziana, mentre sul fronte della diffusione geografica, oltre la metà dei casi registrati si ha nelle regioni del nord, e qui secondo me c'entra anche un po' la meteoropatia. Nell'ultimo anno invece sono le cronache a segnalare un aumento dei suicidi tra gli imprenditori. Dopo i casi registrati al nord-est, ieri è stato anche il caso di un concessionario d'auto a Catania, oggi non sappiamo parlare, a togliersi la vita davanti alla prospettiva di dover licenziare dipendenti per salvaguardare l'azienda, mentre la procura di Trani ha aperto un'inchiesta per capire se dietro il suicidio di un altro imprenditore avvenuto il 30 dicembre possa esservi la pressione degli usurai per i prestiti concessi per far fronte alla crisi dell'azienda.
Rimaniamo sempre a Roma, questa volta per parlare di un decreto che è stato siglato dagli ex ministri dell'Interno e dell'Economia, Roberto Maroni e Giulio Tremonti, che serve a prevedere un contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Il provvedimento entrerà in vigore a fine mese. Il contributo è fissato in 80 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore ai 3 mesi ed inferiore o pari ad un anno di 100 euro. Per quelli superiori ad un anno è inferiore e pari a 2 di 200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno per i soggiornanti di un lungo periodo. Oltre a questo importo, i richiedenti dovranno pagare 27,50 euro per le spese relative al documento elettronico. Sono esclusi dal pagamento i minori regolarmente presenti dal territorio nazionale, i cittadini stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche e i richiedenti d'asilo. La metà del contributo prevede sempre il decreto, che andrà ad un fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio degli stranieri irregolari verso i paesi di origine. La restante quota del contributo è assegnata ad altri capitoli di spesa del Ministero dell'Interno.
E andiamo adesso a Brescia, dove ora sentiremo anche una corrispondenza. dove stamattina all'alba un'operazione repressiva è stata tesa a Brescia per colpire chi in questi mesi ha lottato nella città contro la crisi. Infatti, prendiamo da Radio Onda d'Urto, il 12 dicembre scorso a Brescia, in occasione dello sciopero generale proclamato dalla CGIL, lo spezzone del collettivo Studenti in Lotta si staccò dal corteo e tentò di entrare a Palazzo Loggia. Sotto il porticato ci fu una colluttazione con alcuni vigili e agenti della Digos, uno dei quali riportò delle lesioni, e da qui la conseguente apertura di un procedimento penale per una serie di reati. Nel decreto di perquisizione e sequestro della procura si parla di ricerca di armi, oggetti atti ad offendere e documentazione informatica e cartacea. Colpiti alla perquisizione un attivista della Sinistra Critica e collaboratori di Radio Onda d'Urto e quattro militanti maggiorenni del collettivo Studenti in Lotta, tra gli indagati altri tre minorenni del collettivo stesso. Nel decreto di perquisizione locale e sequestro disposto alla procura di Brescia si legge che i soggetti in questione sono tra i fomentatori dei disordini che si stanno verificando a Brescia, anche con riferimento alla nota vicenda dello sfratto del magazzino 47. Sono quindi da ritenere socialmente pericolosi e vi è fondato motivo di ritenere che questi possano occultare armi da utilizzare nelle manifestazioni che avverranno. Ma adesso sentiamo la corrispondenza di una ragazza, di una compagna perquisita stamattina all'alba, che ci racconterà meglio, diciamo, la situazione.
Allora, noi ci siamo trovati praticamente i poliziotti a casa verso le 6 di mattina. Io in realtà in quel momento non ero a casa perché ero a dormire da un'amica, quindi necessariamente ho dovuto far svegliare tutti un bordello. Poi sono arrivata, che loro avevano già iniziato le perquisizioni, hanno fatto varie perquisizioni in tutte le case, hanno sequestrato a me personalmente solo un'azienda, gli altri compagni, l'azienda, computer e altri oggetti, tipo le pompe per le biciclette, potevano essere secondo loro armi, non so, non si sa per quale motivo. E basta, poi ci hanno portato in questura e hanno fatto i loro controlli, le impronte digitali, le fotografie, e hanno redatto gli atti.
Ma in pratica naturalmente non hanno trovato nulla perché era assolutamente inutile. Il momento sarebbe la manifestazione del 12 dicembre che c'è stata a Brescia.
Sì, questa manifestazione dove il corteo ha cercato di penetrare nella loggia che è il palazzo del comune di Brescia. E quindi per questo motivo loro hanno avuto questa brillante idea, e in sostanza questo è quello che è successo.
Va bene, grazie mille Luisa. A tutti i compagni va naturalmente la nostra solidarietà. Se ci sono nuovi aggiornamenti ci risentiamo, ok?
E avete sentito così la compagnia di Brescia, anche se diciamo ci sono stati alcuni problemi con il telefono. E a loro quindi va tutta la nostra solidarietà da parte di Banda Radio. E andiamo adesso a Genova, dove vi è stato fino ad oggi lo sciopero della Fincantieri, una nuova protesta, bloccato l'aeroporto. Esposto un lungo striscione nell'atrio dello scalo di Sestri, chiediamo certezze. Gli operai dei cantieri vogliono un incontro urgente con il ministro dello sviluppo economico e a tutti loro va la solidarietà della città. Hanno occupato l'atrio dell'aeroporto gli operai Fincantieri che da giorni protestano contro il piano di riorganizzazione del gruppo. I voli sono a rischio, i check-in sono regolari, spiega Lanza il direttore generale dello scalo, ma i varchi dei controlli sono bloccati e la tensione tra i passeggeri sta crescendo. I lavoratori, oltre un centinaio, hanno esposto davanti ai banchi del check-in uno striscione con cui chiedono certezza per il loro futuro e minacciano di non andarsene fino a quando non sarà loro comunicata la data dell'incontro con il governo, che chiedono ormai da giorni. Incontro sollecitato nei giorni scorsi anche dal presidente della regione Liguria e dal sindaco di Genova. Insieme al presidio, ai cancelli, i circa 800 dipendenti di Fincantieri ed altri 1500 delle ditte esterne. E in loro aiuto è giunta anche una delegazione dei lavori al cantiere di Muggio, ma la tensione, come sappiamo, è alta anche a Palermo, dove adesso sentiremo un compagno della Fincantieri che ci aggiornerà meglio sulle proteste portate avanti oggi e quelle future.
È stata la terza giornata di mobilitazione, anche se in effetti dal 23 dicembre che siamo in blocco, diciamo, delle lavorazioni allo stabilimento, quindi comunque terza giornata consecutiva. C'è stata un'assemblea alle 8, dove tra l'altro nota, diciamo, cosa da sottolineare, gli esponenti sindacali di CISL e UIL sono stati criticati, diciamo, durante l'assemblea. Comunque dopo l'assemblea, diciamo, si è deciso di uscire nuovamente in corteo non autorizzato, che si è diretto su delle regioni italiane, in zona modellaggi, praticamente bloccando totalmente il traffico cittadino. C'è stato un tilt pazzesco, siamo stati circa due ore, forse insomma, fino alle 12:30 fermi, stiamo bloccando via le regioni siciliane. Dopo, sempre in corteo, ci siamo mossi dalla regione siciliana verso via La Lazio, da via La Lazio, insomma, sempre in corteo si è tornati ai cantieri navali. Un'ottima giornata, insomma, da tutto questo punto di vista. Sono arrivate notizie, insomma, di un paio di convocazioni ai vari tavoli istituzionali, sia a livello regionale per martedì prossimo, sia notizia dell'ultimo, diciamo, dell'ultima ora, sembrerebbe che il ministro Passera, il ministro dello sviluppo, abbia convocato un tavolo nazionale sulla vicenda di Fincantieri, quindi, diciamo, si inizia un po' a smuovere anche la parte politica e istituzionale su questa vicenda. Niente, delle iniziative da prossime, sicuramente manteniamo il livello di blocco, diciamo, delle lavorazioni, quindi lo sciopero e le mobilitazioni, a meno che ci siano stravolgimenti, cioè l'azienda ritiri, diciamo, che prevede 140 esuberi per Palermo, quindi a meno che, diciamo, colpi dell'ultima ora, domani saremo di nuovo in sciopero. Diciamo che sulle pratiche, diciamo, sul proprio il tipo di mobilitazione, la cosa è molto estemporanea, cioè dopo un'assemblea mattutina viene deciso poi su quale opzione puntare, quindi, diciamo, non riesco a dare ora delle indicazioni. Okay. Sicuro che saremo di nuovo in piazza, o comunque protesteremo da qualche parte.
Va bene.
Abbiamo sentito così la testimonianza da parte di un compagno della Fincantieri di Palermo. E dopo quest'ultimo articolo passiamo adesso al nostro inserto caro adorato di Strand News.
Iniziamo con una notizia che arriva direttamente dal Canada. Sembrerebbe che una donna canadese ha chiesto un risarcimento di $100,000 ad una ditta che produce gomme da masticare. Perché avrebbe causato la sua depressione per la durata di 10 minuti. La donna ha motivato la richiesta della sua denuncia nei confronti della Kraft Canada, sostenendo che la gomma si sarebbe rotta a pezzi dopo solo 5 minuti e attaccata ai suoi denti, e quindi ha dovuto impiegare 10 minuti del suo tempo a staccare la gomma dai denti, appunto, e durante i quali sembrerebbe sia depressa, non lo so, si sia depressa, è una cosa un po' strana, però
per una
sì.
Chewing gum si sono
per
depressi.
Può succedere questo e altro.
E E siccome siamo i primi di gennaio, strane news dell'inserto del mercoledì, e quindi è la prima volta che esce, abbiamo deciso di raccogliere, in realtà non l'abbiamo raccolto noi, ma lo stiamo leggendo da notiziedelmondo.info. Abbiamo trovato quindi le top 10 del 2011. Al primo posto c'è infatti la storia di un uomo che ha chiamato la polizia pur di non dover fare sesso con la moglie, che gli chiedeva ogni giorno dei momenti di intimità senza riuscire ad ottenerli da moltissimi mesi. Al secondo posto vi è la storia di una donna brasiliana autorizzata dal giudice a masturbarsi sul posto di lavoro, una notizia che ha fatto molto clamore a maggio, sollevando molte polemiche anche tra i medici e gli psicologi, che sostenevano come il comportamento della donna affetta da una sorta di ipersessualità dovesse essere meglio indagato, poiché era probabilmente sintomo di qualche altro disturbo.
Al terzo posto invece troviamo la notizia di un giovane indonesiano che, dopo essere stato scoperto a fare sesso con una mucca, è stato obbligato dagli anziani del villaggio a sposare l'animale, come punizione e come cerimonia purificatrice per il villaggio. Al quarto posto invece si cambia argomento e si passa alla tecnologia. Si tratta di una raccolta di fogli causate dal correttore automatico dell'iPhone. Il correttore automatico dell'iPhone è a volte molto invasivo e molto silenzioso, nel senso che è facile non accorgersi delle modifiche che vengono apportate al testo. E sembrerebbe appunto che un ragazzo abbia mandato un messaggio alla sua fidanzata con scritto "Ti amo e sogno il nostro Führer", al posto di "Ti amo e sogno il nostro futuro".
Al quinto posto una storia alcolica legata ad una cena aziendale che ha visto il capo alzare troppo il gomito. Per non mettere a rischio la patente, quindi, ha fatto spingere a casa la macchina da 10 dipendenti. Bravo il capo! Nella sesta posizione della classifica realizzata quindi da Notizie del Mondo c'è uno strano caso medico di una ragazza, e questa in realtà non fa molto ridere,
no,
perché
per
è una notizia un po' brutta, cioè nel senso non è carina. Una ragazza che, per colpa di una strana malattia che ancora non è stata compresa dai medici, si è trovata di pochi giorni ad invecchiare i 50 anni. Questa in una settimana si è trovata più vecchia ai 50 anni. Questa è una strana notizia, ma non fa proprio ridere. Andiamo quindi al settimo posto, dove c'è una notizia in tema con il periodo di difficoltà economiche che stiamo attraversando in questi mesi. Un uomo, infatti, ha cercato di mettere, perché poi la gente in tempo di crisi diventa poi pazza, se ne inventa tutti i colori, non ce la fa più. Un uomo ha cercato di mettere in atto un esperimento di alchimia che avrebbe dovuto trasformare i suoi escrementi in oro. L'uomo non solo non è riuscito nell'esperimento, ma ha anche incendiato il condominio.
Saranno stati felici i condomini.
Sì. Solo per l'esperimento con gli escrementi saranno stati felicissimi.
Ci sarà stata in tutto il condominio. Passando all'ottava posizione invece troviamo la storia di un coltivatore di droga dubbioso. Un ragazzo infatti ha avuto degli scrupoli dopo aver piantato della marijuana e ha deciso che era il caso di approfondire le possibili conseguenze. Solo che chi ha pensato di chiamare questo ragazzo? Ha chiamato il 911 chiedendo appunto cosa rischiava coltivando marijuana, dimenticando che le chiamate di emergenza vengono sempre tracciate e registrate, così che, oltre a farsi spiegare come poteva essere arrestato, è riuscito pure a farsi arrivare una pattuglia a casa sua che ha messo in pratica la cosa. Quindi complimenti al coltivatore dubbioso.
Sì.
Ci facciamo i nostri auguri, perché veramente non è una notizia facile. No. Poi al nono posto invece troviamo la notizia di una maestra che, volendosi prendersi un giorno libero, ha deciso di fare una telefonata anonima alla scuola dicendo che c'era una bomba. La cosa più curiosa è che questa insegnante lavorava solamente mezza giornata alla settimana.
Brava! Continuano a pagarli questi.
Alla faccia di chi cerca un lavoro e si dispera per non averlo.
Sì. Chiude così la classifica la notizia di una ragazza che quest'estate è stata assunta per un lavoro che, se non è il più bello del mondo, poco ci manca. La collaudatrice di spiagge. Vi ricordiamo che la settimana scorsa abbiamo letto il collaudatore di prostitute, quest'anno i collaudatori vanno
alla grande.
Alla grande. Un settimanale di moda ha infatti assunto queste ragazze per viaggiare presso le località turistiche più esclusive del mondo e recensire per i lettori.
Chissà che farà adesso che l'estate è finita, però.
Sì, la notizia più letta di sempre riguarda invece la storia di una coppia di coniugi che dopo 8 anni di matrimonio si sono presentati da un medico perché non riuscivano ad avere figli. Solo a quel punto hanno scoperto che era necessario avere rapporti sessuali per poter concepire dei bambini. E bravi! Questo perché le mamme devono sempre, o non sempre, raccontare la storia o della cicogna o del vario ortaggio, dal fruttivendolo, hai comprato il figlio. Va bene, con l'inserto Strani News, Sara e Fabrizia vi lasciano e vi augurano buona serata, ricordando però prima gli appuntamenti, che sono alle 21 Linee d'Ombra e ogni giorno alle 20 il nostro caro GR. Salve a tutti.
Ciao.